Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buongiorno e buona domenica a tutte e tutti, io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, ovvero un riassunto dei servizi più interessanti usciti durante la settimana su Controradio. Papa Francesco è scomparso nel giorno dell'angelo, lunedì scorso. Uno di noi, e con noi non intendo la categoria di preti ma umanità, e ciò che ci mancherà di lui, ma sono speranzoso che questo continuerà anche in chi sarà chiamato a succedergli, perché abbiamo bisogno di una chiesa fatta di preti che si sentono appunto uno di noi, senza dimenticare che non basta essere parroci per essere umani, e lui è stato, direi, un papa parroco umano. Questo è il ricordo fatto dall'abate di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni. Sentiamolo nell'intervista di Raffaele Palumbo.
È un ricordo segnato da profonda affezione per una persona che ho avuto, posso dirlo, insomma, l'immeritato privilegio di accompagnare, anche se per tutto sommato pochi giorni, una settimana, in un percorso orientato alla Pasqua, era Quaresima, e quindi necessariamente inscritto anche in quei limiti umani sui quali ci siamo interrogati sia comunitariamente nella cappella della Casa degli Esercizi Spirituali di Ariccia, sia più personalmente in quei colloqui che ho avuto davvero la grazia di poter avere con lui. E ricordo, si sintetizza in un'immagine che non dimenticherò mai: mi trovò sulla scrivania della mia stanza, dove mi buttò per terra, ma quasi, per aprire un varco fra me e lui, senza mediazione che non fosse l'immediatezza dello sguardo e della parola, ecco, e credo che sia un gesto semplice ma che evoca molto bene quello che secondo me è un verbo chiave del suo ministero e della sua testimonianza: accorciare la distanza fra terra, cielo, mondo, chiesa, umanità e divinità, e tutto quello che in qualche misura ha cercato di fare nel nome della pace, della fraternità e della riconciliazione che deve esserci e deve esserci fra sensibilità, visioni e culture diverse, in nome di un amore più grande di tutto quello che ci divide.
Quali saranno le conseguenze geopolitiche della morte di Papa Francesco? Ne ha parlato l'ex direttore del The Economist, Bill Emmott, a Firenze per presentare il documentario Tax War all'Istituto Universitario Europeo. L'ha intervistato per noi Raffaele Palumbo. Potete trovare l'intervista integrale su controradio.it. Sentiamo.
È difficile per un inglese di capire l'effetto della Papa, perché noi siamo troppo, non solo protestanti ma anche secolaristi, ma la forza della Papa era un grande pressione contro i populisti americani, contro i populisti europei, che ha creare questa paura dei immigrati e dei poveri, dei rifugiati. Per me il Papa era troppo negativo al capitalismo e all'economia, ma assolutamente giusto per quanto riguarda i rifugiati e i poveri. Anche con il nuovo Papa sarà una vuota, perché un nuovo Papa conta al tempo per etablire una reputazione e anche un'influenza. Ma credo che la Chiesa Cattolica può avere un'influenza grande negli Stati Uniti contro gli estremisti, come il vicepresidente di Vance, che era a Roma a Pasqua, è un cattolico, ma la Chiesa Cattolica può essere una voce contro le soluzioni troppo semplici e inumane. I think that love is forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'm a show on my ain't scared, eradicate fear, yeah. Let the love set us free. Said that we would never ever crash, fold under pressure. Love your time. Not trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2, 1 mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4. 2, 1, take off in the air, shout my brothers locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brothers locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brothers locked in the can, trying to get. Said there's a war outside, pray the people go.
Questa era Free del rapper inglese Little Sims. Parliamo del giardino di Boboli. Dopo il taglio dei 150 alberi nel prato dei castagni, in questi giorni è stata annunciata una vasta riqualificazione del giardino di Boboli. Si parla di un piano che prevede la riforestazione, il restauro di monumenti e nuove infrastrutture. Intervento che ovviamente dovrà rispettare la Carta di Firenze a tutela dei principi dell'autenticità storica del giardino. Sentiamo il servizio di Andrea Montigiani di TIF. Vi ricordo che potete trovare la versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
c'è un piano da 21 milioni di euro per riqualificare uno dei giardini più famosi del mondo, il primo all'italiana della storia d'Europa, ma anche un monumento difficile da salvaguardare. Parliamo del Giardino di Boboli, parte del complesso monumentale delle Gallerie degli Uffizi che ne gestiscono la manutenzione. Gli oltre 30 ettari alle spalle di Palazzo Pitti sono stati argomento di dibattito in questi giorni. Sono stati infatti abbattuti circa 150 alberi del Prato dei Castagni, un filare di ippocastani ottocenteschi e un cedro del Libano di oltre 200 anni di età, provocando diverse polemiche. Le Gallerie degli Uffizi hanno parlato di motivi di sicurezza, di alberi abbattuti perché troppo vecchi o malati, e dopo pochi giorni hanno presentato un'importante iniziativa di riforestazione, un progetto voluto dalle gallerie in collaborazione con il Ministero della Cultura per la ripiantumazione di 450 nuove alberature e la realizzazione di una caffetteria, opera che si inserisce in un piano più grande di ripristino, ma che dovrà fare i conti però con i principi della Carta dei Giardini Storici, detta anche per l'appunto Carta di Firenze, un documento internazionale con delle regole precise sulla salvaguardia del giardino storico che devono rispettare l'architettura circostante mantenendole l'autenticità. Per questo iniziale restauro sono stati stanziati 865.000 euro. La fine dei lavori per la caffetteria è prevista a maggio. Nel piano generale di riqualificazione rientrano anche il restauro della palazzina del Cavaliere, dell'anfiteatro, il restauro della limonaia, della vasca del Nettuno, la vasca dell'isola, così come la viabilità interna e molte altre opere. L'inserimento delle 350 sedie verdi, icone dei giardini parigini, in varie zone del parco sono solo la punta dell'iceberg di quella che è la chiara volontà da parte del direttore degli Uffizi, Simone Verde, di riportare il Giardino di Boboli al suo antico splendore.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Villa Mancini, nella campagna aretina, un edificio che al pari di molti altri è passato alla storia per essere stato requisito dal comando tedesco e trasformato in prigione, luogo di tortura di partigiani e semplici civili. In occasione dell'80° anniversario della liberazione, Sandra Salvato ha sentito Ivana Peluzzi, la cui madre è scampata alla strage di San Polo, dove ha sede la villa, nel luglio del 1944.
Estate 1944. Ivana Peluzzi, figlia di Laura Piomboni e Dante Peluzzi, abitava con la famiglia in Valle Contea, Molino dei Falchi, oggi un borgo fantasma inghiottito dal bosco aretino. Gli alleati erano vicino, i partigiani fecero prigioniero un tedesco. Fu l'inizio di un'escalazione di orrori, ricorda Ivana.
Arrivarono all'improvviso e da Pietramala, che è un altro nucleo che rimane in alto rispetto a Molino dei Falchi, e poi iniziarono a entrare nelle case, a far uscire la gente, insomma tirarono tutti fuori dalle case. C'era la mia mamma, mio nonno e la nonna in casa. Loro, quando sentirono questo rumore dalla finestra, si resero conto di quello che stava succedendo, scapparono, ma appena usciti, che correva nel campo, dall'alto spararono e colpirono la mia nonna, che rimase lì morta. Quindi la mia mamma all'epoca per un pelo si salvò da questo rastrellamento. Rastrellavano tutti coloro che trovavano nelle case, facendo cose nefande che a parlarne viene pelle d'oca anche oggi. Quindi l'hanno portati per la strada, gli anziani, quelli disabili, insomma chi non ce la faceva, l'hanno uccisi per la strada. E a San Polo avevano un presidio in questa famosa Villa Mancini, che aveva una grandissima cantina. Si racconta che la gente vedeva uscire dalle canaline della cantina, dove ci sono i scoli di acqua, usciva sangue.
La regina della notte milanese Mischeta, che lo scorso 24 aprile si è esibita al Tenax di Firenze, compare anche fra i featuring dell'ultimo album di Neffa a fianco di Fabri Fibra. L'ha intervistata per noi Pierluigi Megahertz. Adesso sentiamo un estratto dell'intervista che le ha fatto Pierluigi Megahertz. Trovate la versione completa sul nostro sito controradio.it.
Dunque, tu sei una donna molto impegnata, lo dici anche in un testo di un brano che è contenuto nel disco, murata dal lunedì a lunedì. Infatti non facciamo in tempo a sentire il tuo disco, a vederti, a seguirti in tournée, che già mi sei nella tracklist del nuovo album di Neffa, insieme a due mostri sacri come appunto del rap italiano come Neffa e Fabri Fibra. Ecco, volevo chiederti un po' com'è stata questa esperienza di registrare questo brano insieme a loro.
Guarda, onestamente questa per me è una medaglia al valore bellissima che porto veramente con orgoglio sul petto. È stato tutto magico, nel senso che comunque essendo cresciuta con Fibra e con Neffa, quando c'è stata questa volontà, questa ricerca da parte di Neffa di me, io quasi non ci credevo, nel senso che sono stata molto sorpresa e molto molto contenta, tanto più che io sono andata a lavorare proprio con Neffa in studio ed è stato veramente un pomeriggio.
Ho visto qualche backstage,
perché è stato esplosivo e ho trovato una persona che mi ha accolto veramente con delicatezza, lasciandomi spazio, e soprattutto mi ha accolto da pari. E questa è una cosa molto rara, già con persone magari spesso con colleghi coetanei, e il fatto che un mostro sacro come Neffa l'abbia fatto con me mi ha fatto capire anche tante cose di cosa vuol dire essere professionisti veri, quindi per me è una vittoria veramente su tutta la linea. Poi devo dirti la verità, registrare su una traccia in cui ci sono le voci di Neffa e Fibra è da brividi.
Tanta roba.
Sono una ragazza fortunata.
Siamo pittori, dipingiamo tele, spegni la tele, fumano anche le ragnatele. Nuovo cantiere, lavori in costruzione. Cosa succede se riapro una canzone e sono sotto? Tiro dritto, non mi sono mai guardato intorno. Questo filtro giuro me lo sono visto in sogno. Anche i miei parenti qua mi chiedono l'autografo. Prendi freddo, qui c'è troppo flow. Fammi reppare, non pilotare. Ero dipendente, ora gioco titolare. Tu non fai per me, io non so aspettare. Butto like nel tè, senti come sale. Lo so, la vita stressa, la barra è quella stessa, ma la scommessa secondo me si è persa. E sul profilo la commessa è una contessa, è tutto hype, bella questa, bella questa.
Cremici, niente spiaggiotti, tutti quanti qui fanno il marketing, tutti qui fanno i crimini, mentre scattano nuove indagini. Stai, stai, hype, hype, it's the vibe, vibe tonight. Sigh, sigh, like, high, matter like tonight. Baby,
i motivi qui sono tanti per tenere sui guanti i nemici che manco il tempo che li nomino. Cadono tutti come il domino, ma col tempo che ne parlano. Hype, 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 non mi piaci ma mettimi like. Il like, non ti piaccio ma mettimi loop. In loop, e ti piace di metterti nuda. Carne cruda per il barracuda. Numeri crescono, oh, prime che mi escono, mo. Altri non riescono, no, no. Postaci capiscopo, dallo squat all'off. Negazioni, soul, drug and rock and roll. Solo in pochi lo capiscono. L'umiltà è una barca che fa acqua. Non basta solo che sai fare bene il racqua.
Credici, niente schicciotti. Scrupo di quanti qui sanno il marketing. Fidati, tutti qui fanno i crimini. Critti, non ci scattano. Nove nati, cugini. Sai, sai, hype, hype, it's the vibe, vibe, tonight. Sai, sai, like, hype, not the like, tonight.
Storyline, narrative libere da copyright. Opinione pubblica non crocodile, in gabbia con i like. Morirò tonight, ma risuscito per l'hype.
Si chiama Storie bastarde, quei ragazzi cresciuti tra Pasolini e la banda della Maiana, l'ultimo libro di Davide Desario, il direttore di Adn Kronos, che sarà presentato lunedì alle 18 in sala Luca Giordano in Palazzo Medici Riccardi con la sindaca di Firenze Sara Funaro e il ministro della cultura Giuli. Sentiamo il racconto di Storie bastarde dalla voce dell'autore stesso, intervistato da Raffaele Palumbo.
27 storie vere ambientate nella periferia di Roma a cavallo tra gli anni 70 e 80, ma potrebbe essere una qualsiasi periferia italiana. È un libro che è uscito 14 anni fa e che abbiamo voluto rieditare con la prefazione di Francesca Fagnani, perché in questo momento abbiamo pensato che potesse essere un messaggio positivo, di ottimismo, perché guardando al passato, a tutte le difficoltà che ognuno di noi ha affrontato, gli ostacoli che ha superato, le mete che ha raggiunto, forse il domani fa un po' meno paura. E in questo libro praticamente ho voluto invertire la messa a fuoco. Di recente abbiamo visto serie televisive, film al cinema, in televisione, in cui si dà sempre tutto l'attenzione ai grandi protagonisti, che siano dei grandi delinquenti, la banda della Magliana, Vallanzasca, Suburra, o altrimenti i grandi uomini dello Stato, che possono essere appunto magistrati o grandi investigatori, poliziotti o carabinieri, mentre l'Italia normale, il paese reale, è sempre sullo sfondo, un po' sfocato. Ecco, io ho voluto invertire questa messa a fuoco, ho voluto raccontare la vita di quegli anni, delle persone normali, di padri, di madri che la mattina si alzano e fanno di tutto per portare, diciamo, la giornata avanti con i figli, con le difficoltà, con le bollette, ovviamente anche con le difficoltà di quegli anni dove non c'era internet, non c'erano i social, dove probabilmente i ragazzi vivevano una condizione di maggiore insicurezza. È anche minore controllo, perché non c'erano certo geolocalizzazioni, WhatsApp con cui ci si può scambiare e mandare messaggi, però forse erano un po' più coscienti. I giovani di allora sapevano quali erano i pericoli e cercavano, se riuscivano, a starne alla larga. Invece oggi, ad esempio, questo è un parallelo, i ragazzi sono più controllati, hanno più mezzi a disposizione, eppure sono molto meno coscienti dei rischi, dei pericoli, perché probabilmente sono confusi anche da tutta questa virtualità. Alcune volte forse credono che nella vita si possa accendere e spegnere come fanno col cellulare o con la PlayStation e tutto torna uguale. Invece purtroppo, se sbagli strada e entri nel mondo della droga, non sempre puoi tornare indietro, e molti purtroppo non ce la fanno. Se corri con la macchina e hai un incidente, non è detto che ne esci vivo e puoi ricominciare da capo. È un libro che parla di persone, è un romanzo di formazione dove penso che chiunque si possa riconoscere, tant'è che quando uscì la prima edizione in tanti da ogni parte d'Italia mi scrissero dicendo: la mia Bergamo è la tua Ostia, la mia Lecce assomiglia alla tua Roma. Questo secondo me è un punto di forza, perché in questo libro ci si ritrova nei momenti importanti della vita, quelli forse più segnanti, quelli che poi, un po' come i solchi di un disco, poi suoneranno per tutta la vita.
Francis de la Croix è un bambino di legno, è un papero col frac. Francis de la Croix vestito come Jack del Wood.
Siamo in chiusura di questo ricchissimo, intensissimo episodio di Big Mag. Io vi lascio alle notizie di Popolare Network e ci sentiamo la prossima domenica. Ciao!
Francis de la Croix, Francis de la Croix non porta più le mutande, è un papero col frac al Taj Mahal, ha sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina, ha preso in bocca il manganello di un caramba. È il fascino della divisa, Francis de la Croix, Francis de la Croix. È un soldatino di piombo, ha detto ai bravi di Rodrigo che si sposerà. Gli hanno dato il numero di Don Abbondio, l'hanno beccato nelle Langhe, che si stirava la camicia. Probabilmente adesso in volo per Los Angeles, nascosto dentro una valigia. Francis de la Croix, Francis de la Croix. Lo trovi in via dei matti, ad insegnare ad una mosca come si fa, al tar del filo da torcere ai ragni, quando era all'isola di Pasqua, disteso lungo la battigia. Si è guadagnato il soprannome di Mahatma e le attenzioni di Lolita. Francis de la Croix, Francis de la Croix. Per colpa degli dèi fu fatto prigioniero al posto di Mattia Pascal, nella battaglia di El Alamein, al carnevale di Venezia, quando spararono a Wojtyla. Ricostruì l'identikit di Pulcinella ad una guardia pontificia. Francis de la Croix, Francis de la Croix. Tra gli animali dell'arca era un cavallo dell'esercito di Gengis Khan, che fu venduto a Don Chisciotte la Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle, col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44 era sulla Santa Maria, quando sbarcarono in un quadro di Picasso e scoprirono la Normandia. Francis de la Croix, Francis de la Croix. È la primula rossa ad un convegno multietnico del Ku Klux Klan, prese parole e si scavò la fossa. Sui grattacieli di Manhattan c'era una sua fotografia. Quando era piccolo giocava con Siddhartha sotto le vele di Scampia. Francis de la Croix, Francis de la Croix. Non mi ha mai detto una bugia.